Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Allora, iniziamo, Chiara, dal Western Australia, dove appunto durante la conferenza del loro partito i liberali hanno votato a favore di una mozione per l'indipendenza finanziaria dello Stato dal resto del paese. Una mossa che mette in evidenza l'insoddisfazione, come ha sottolineato lo stesso Norman Moore, presidente dei liberali dello Stato del Western Australia, sul trattamento ricevuto da Canberra. Insomma, che cosa si nasconde dietro a questa proposta e soprattutto potrebbe davvero succedere?
L'area di secessione è arrivata fino Down Under, esattamente, e durante la conferenza dei liberali in WA si è parlato ampiamente del desiderio dello Stato di attivare un procedimento di secessione dallo Stato federale. La cosa interessante è che non è la prima volta che si parla di questo. C'era già stato un voto nel 1933 e i 2/3 della popolazione aveva votato a favore della secessione. Questo, quindi, a quanto pare è un argomento che torna ogni 50 anni o anche forse più. In questo caso è il desiderio di sganciarsi dalla federazione per motivi specialmente economici. Tutto nasce dal fatto che il WA si sente da anni che sta vivendo un momento di recessione economica e non sente di avere il supporto necessario da parte dello Stato centrale nella ridistribuzione del GST e quindi di supportare lo Stato in questo momento di difficoltà economica, come se l'interesse economico dello Stato federale in generale sia molto focalizzato, diciamo, nella costa est, abbandonando quella parte dello Stato che comunque è quello che oggettivamente ha vissuto le difficoltà economiche più grosse. E se questa cosa si può un po' verificarsi, in realtà è difficile, molto difficile. La Costituzione infatti parla di un'indissolubile federazione, di conseguenza non è previsto nessun meccanismo di sganciamento di uno degli Stati da parte della federazione. Il desiderio c'è, infatti a conclusione del dibattito comunque si parla almeno di una secessione, se vogliamo, economica, quindi di dar voce e dar gran voce in realtà al desiderio di avere più indipendenza da parte economica dello Stato, in modo tale che proprio lo Stato stesso si possa focalizzare sui bisogni che si ha, proprio perché lo Stato ha avuto molte difficoltà. E questo sì, questo comunque rimane un grosso dibattito, non si sa bene se questa cosa succede. Probabilmente no, e gli esperti dicono che non è fattibile, anche perché nel caso in cui ci fosse una secessione, dobbiamo ricordare, il WA diventerebbe uno stato indipendente, quindi dovrebbe avere un proprio esercito, fondare stampare la propria moneta, rilasciare passaporti, quindi tutte le caratteristiche di uno stato indipendente. Di conseguenza ci sarebbero dei costi astronomici che in questo momento comunque lo Stato non avrebbe le condizioni di poter affrontare, non ci sarebbero le condizioni. Di conseguenza questo desiderio che torna probabilmente non si concretizzerà, scusate, dal punto di vista politico totale, ma il WA in questo momento vuole veramente andare a Canberra, bussare alla porta e dire: guardate che ci sono dei problemi e questa cosa a noi non va bene. E alla popolazione sembra che comunque abbia sempre supportato un po' questa idea, quindi qualora ci fosse anche una consultazione, niente di vincolante, vediamo il 1933, non è poi successo niente, ma specialmente la città di Perth si sente sempre molto vicina a questa idea di secessione.
Ma il principale pomo della discordia è proprio il GST, cioè il modo in cui vengono ridistribuiti i proventi della tassa dei beni e servizi.
Esattamente, quindi esattamente, l'aspetto economico è stato proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso nuovamente, e tutte queste necessità e questo disinteresse che il WA sta, diciamo, a torto o a ragione, sta vedendo da parte dello Stato centrale, dello Stato federale. E quindi un governo che comunque non presta attenzione, è come quasi se ci fosse questo disperato tentativo di farsi sentire, che ovviamente comunque una secessione non piace mai a uno Stato federale, sentire parlare di questa cosa. Di conseguenza è un campanello d'allarme e il governo dovrà rispondere, specialmente per il fatto che comunque è il governo liberale a chiederlo e il governo federale in questo momento è guidato dai liberali, quindi è anche quasi un problema problema all'interno del partito stesso, se vogliamo, non è l'opposizione che sta chiedendo, è la parte del partito al governo federale che comunque chiede la secessione in uno degli stati in cui comunque ha vinto, quindi comunque è abbastanza controversa la questione.
Torniamo adesso ad occuparci di un altro dibattito sempre molto vivo, quello sul matrimonio tra persone dello stesso sesso in Australia, sul quale appunto tutti i cittadini australiani aventi diritto al voto saranno chiamati ad esprimersi tramite voto postale a partire dal 12 di settembre. Nei giorni scorsi sono stati trasmessi anche alcuni spot televisivi, in particolare quelli per il no hanno scatenato le prime polemiche che hanno visto protagonisti sia genitori e famiglie sia politici australiani. Dunque, come prosegue questo dibattito che ora è sbarcato anche sulle reti televisive?
Sì, martedì scorso è andato in onda per la prima volta uno spot a favore del no, diciamo, per votare no al plebiscito che si terrà nelle prossime settimane. Questo spot ha fatto molto scalpore perché si vedono delle donne, specialmente delle donne, delle madri, che rappresentano le madri, discutere sul futuro dell'educazione dei propri figli all'interno delle scuole, perché se ci sarà diciamo l'introduzione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, si teme che l'educazione dei propri figli a proprio livello scolastico venga totalmente sconvolta, diciamo mettendo esponendo i propri figli a un certo tipo di educazione in cui loro sono fortemente contrari.
Insomma, hanno trascinato il dibattito che già esisteva sul programma Safe Schools anche nel dibattito sui matrimoni tra persone gay.
Esattamente, quindi si teme anche un certo tipo di educazione alla famiglia, anche proprio un'educazione sessuale, poi dipende anche dai livelli scolastici in cui ci si trova, che non è assolutamente condivisa da delle famiglie, specialmente le famiglie che sono contrarie ai matrimoni tra persone dello stesso sesso. Il ministro dell'educazione non ci ha messo troppo a rispondere, dicendo che assolutamente questa cosa non succederà, non è in previsione di ridiscutere tutte le politiche di educazione delle scuole. In più, le scuole religiose, che come sappiamo in Australia sono numerose, non avranno nessun vincolo di introdurre altri tipi di programmi che possano in qualche modo andare contro l'educazione religiosa delle scuole stesse. Qualora ci fosse la necessità di proporre qualcosa, comunque questa cosa perlomeno non è mai stata discussa, e questo spot, diciamo, anche un po' fuorviante, perché crea comunque quasi delle aspettative sbagliate nei confronti di alcune politiche che comunque non verranno mai introdotte o perlomeno non sono state mai discusse per ora.
Insomma, si confonde però un po' forse il dibattito in questo momento, c'è tensione rispetto al fatto che questo dibattito su Safe Schools sia stato trascinato in un dibattito invece più ampio sui matrimoni gay.
Sì, assolutamente. In realtà poi il problema dell'educazione rimane comunque un problema cruciale, come aiutare i ragazzi, i bambini a capire, ad affrontare anche il dibattito che sta succedendo adesso, guardando le televisioni, comunque andando in giro per strada si vedono comunque un sacco di manifestazioni pro e contro, di conseguenza l'aspetto educativo di come aiutare anche i ragazzini, i bambini a capire che cosa sta succedendo, e di conseguenza magari, e questa è la paura, che qualora i matrimoni tra persone dello stesso sesso venissero approvati ci fosse proprio un cambiamento anche delle definizioni di matrimonio, famiglia, quindi tutta questa ridiscussione dei termini standard che per la cultura occidentale è sempre stato famiglia, madre, padre, di conseguenza all'interno della scuola proprio possa venire in qualche modo ridiscusso, e a quanto pare chi è proprio contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso assolutamente non vuole che questa ridiscussione possa venire, diventare parte anche del curriculum scolastico dei propri figli.
E noi staremo soprattutto, insomma, a vedere come questa discussione sia sulle reti televisive, ma appunto attraverso il voto postale che avverrà dal 12 settembre avverrà. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina siete all'ascolto sulle frequenze di radio SBS della politica australiana con Chiara De Lazzari della Swinburne University. E Chiara, adesso noi passiamo ad un altro grande classico delle ultime settimane della politica australiana, ovvero la saga della doppia cittadinanza tra alcuni parlamentari australiani, lo ricordiamo appunto proibita dalla sezione 44 della Costituzione australiana. Nei giorni scorsi era finito nel calderone dei politici compromessi anche il senatore indipendente Bennett e Darren Hinch, ma a quanto pare non dovrà dimettersi da senatore né riferire il suo caso all'alta corte. Ecco, allora, quali sono i dettagli del suo caso, ma soprattutto quali sono le differenze appunto tra la situazione di Hinch con gli altri politici che invece sono stati coinvolti in un processo che esamina la loro situazione in particolare?
Sì, la questione del senatore è interessante proprio perché il senatore ha rinunciato alla cittadinanza neozelandese prima di candidarsi, quindi diciamo ha seguito il protocollo, ha seguito le regole quando si è presentato per essere come uno dei candidati, assolutamente non era in violazione di nessun articolo della Costituzione. Sta di fatto però che il senatore ha vissuto per quasi 10 anni negli Stati Uniti, avendo quindi ottenuto quello che viene definito la social security card. Di conseguenza la questione si è posta perché la Costituzione non solo vieta a persone con doppia cittadinanza candidarsi per il Parlamento federale, ma anche persone che possano accedere a qualsiasi diritto in paesi stranieri. Di conseguenza la Social Security Card in qualche modo costituiva quasi un precedente, quasi un documento tale per cui questo senatore, nel caso tornasse negli Stati Uniti, poteva accedere a determinati diritti che lo Stato dava. Ovviamente lui era tra i senatori che spingevano di più e ha condannato molto le persone che non avevano dichiarato di essere doppi cittadini. Di conseguenza lui era uno di quelli, dei sostenitori, che questi parlamentari dovevano assolutamente ritirarsi dalla scena politica, almeno per ora. Venuto fuori questo caso, lui primo è stata la persona che ha detto che voleva riferire e andare a discutere il proprio caso e che l'alta corte discutesse questo. In realtà sia il governo che i laburisti hanno deciso che il caso non era assolutamente da prendere in considerazione, appurato che il senatore non ha doppia cittadinanza, non è cittadino australiano e di conseguenza è comunque
americano.
Americano, ma è cittadino australiano e di conseguenza il caso non sussiste. Entrambi i partiti, maggioranza e opposizione, erano d'accordo su questa cosa e quindi qui finisce il caso. Lui l'ha scampata, staremo a vedere che cosa succederà prossimamente con i senatori e comunque i parlamentari che erano stati trovati con due cittadinanze, quindi tra qualche settimana si saprà che cosa succederà anche a loro.
Esatto, sappiamo che appunto ad ottobre c'è un altro incontro della commissione appunto che si occupa di questi casi. Noi ringraziamo Chiara De Lazzari per essere stata con noi questa mattina e aver discusso insieme a noi di politica australiana e ti diamo appuntamento nelle prossime settimane.
Grazie Francesca, grazie Magica, grazie a tutti.
sbs.com.au/italian